SBS Italian.
Siamo in collegamento con Paolo Attivissimo, autore di un libro che è disponibile online dal titolo Luna, sì ci siamo andati, le risposte ai dubbi sugli sbarchi lunari. Bentornato a Radio SBS Paolo.
Grazie.
Allora, innanzitutto una domanda magari un po' indiscreta. Non so se anagraficamente tu abbia avuto la possibilità di assistere in qualche modo allo sbarco sulla Luna. Ti ricordi di quello che è successo?
Ho dei ricordi estremamente vaghi perché avevo 6 anni e mi ricordo che mio papà venne in camera da letto, mi svegliò per vedere l'allunaggio. Però non per vedere gli uomini che camminavano sulla Luna, quelli li vidi nei giorni successivi, perché da noi a quel momento della passeggiata, dell'escursione sulla superficie della Luna di Neil Armstrong e Buzz Aldrin erano alle 5 del mattino e quindi era un po' difficile per un bimbo di 7 anni tirare così tardi.
Giustamente. Paolo, però appunto tu hai dedicato questo libro, che nel frattempo ha anche riveduto e ampliato, proprio allo sbarco sulla Luna, a tanti aspetti che lo riguardano e anche a coloro che in qualche modo pensano tuttora che non si tratti di un vero e proprio sbarco, che insomma hanno varie teorie del complotto in proposito. Innanzitutto raccontaci perché hai scritto questo libro, qual è stato il movente che ti ha spinto a farlo?
Io sono rimasto affascinato sin da bambino appunto da questa avventura incredibile, queste persone che attraversavano gli abissi dello spazio per arrivare su un luogo così lontano, così magico come la Luna. Sono rimasto abbastanza scosso quando ho scoperto che c'erano persone che sostenevano che fosse tutta una messa in scena. E allora ho cominciato a fare un po' di ricerche per dare delle risposte a queste tesi. Poi ho scoperto che c'erano persone che non erano convinte della falsificazione, però erano dubbiose perché non erano informate, non sapevano che, per esempio, che non c'è stato un solo allunaggio, ma ce ne sono stati 6, e tante altre informazioni che oggi si sono un po' perse nella mitologia del racconto, hanno creato questo ambiente nel quale molte persone non conoscono realmente come sono andate le cose, non hanno la possibilità di informarsi in modo rapido e conciso, e quindi ho detto mettiamo insieme una paginetta web con le risposte ai dubbi più frequenti. E poi quella paginetta pian piano è cresciuta ed è diventata un libro.
Infatti un libro vero e proprio che si può consultare, diviso in tanti capitoli diversi, e parti naturalmente proprio da ricostruire un po' il contesto storico, che magari per molte persone è un contesto storico ormai molto lontano, un contesto in cui naturalmente si parlava di guerra fredda. E infatti gli Stati Uniti non erano il solo paese a cercare di arrivare sulla Luna. Chi stava tentando nel frattempo di farlo?
Infatti bisogna tornare indietro nel tempo a 50 anni fa, quando al posto della Russia di oggi c'era l'Unione Sovietica, che era fortissima rivale e nemica degli Stati Uniti, e proprio l'Unione Sovietica voleva battere sul tempo gli americani nella corsa alla Luna. L'Unione Sovietica all'epoca aveva usato i viaggi spaziali come uno strumento di propaganda, ancora di più di quanto facessero gli Stati Uniti. E aveva soprattutto ottenuto una serie di primati, di record: il primo uomo nello spazio, il primo satellite, la prima donna nello spazio, tanti successi che avevano spiazzato l'America. L'America pensava di essere all'avanguardia nella tecnologia e invece si scopriva completamente scoperta nel campo spaziale. Quindi divenne una competizione politica. Gli americani investirono un'enorme quantità di denaro per riprendere la situazione sotto controllo e andò come andò. In realtà c'è un complotto, fra l'altro, in tutti i misteri di cui si parla spesso online. Il complotto fu quello sovietico per fingere di non aver mai partecipato alla corsa. Oggi lo sappiamo grazie all'apertura degli archivi e alla trasparenza nuova che è stata introdotta dopo la caduta del regime sovietico. Sappiamo che i russi avevano progettato segretamente addirittura 3 modi diversi per arrivare intorno alla Luna o scendere sulla Luna prima degli americani. Purtroppo il loro progetto ebbe dei grossi problemi tecnici e delle rivalità anche politiche interne all'Unione Sovietica e quindi andò malissimo. Dopo 4 tentativi, fortunatamente senza perdere equipaggi, decisero di abbandonare e soprattutto di far sparire tutte le prove di averci mai provato. è una cosa che l'Unione Sovietica all'epoca faceva molto spesso. I resti di questi veicoli straordinari costruiti per andare sulla Luna da parte dei sovietici sono oggi nei musei e in alcuni casi sono sparsi per le steppe del Kazakistan, dove sono usati come tettoie. Una fine molto triste per un gioiello di tecnologia russa.
Oltre a spiegare appunto quello che effettivamente avvenne quei 50 anni fa, ti soffermi anche nell'analizzare quello che spesso viene sostenuto da chi crede al complotto, perché appunto sono tantissime le persone in realtà che tu definisci luna complottisti. Dedichi anche un capitolo a quante sono queste persone, ci sono stati vari sondaggi, vero?
Sì, infatti dipende molto da come viene posta la domanda, perché anch'io quando faccio conferenze di divulgazione scientifica sullo sbarco sulla Luna chiedo sempre quanti di voi negano lo sbarco sulla Luna, e lì le mani che si alzano sono poche, ma se chiedo invece quanti hanno dei dubbi sul fatto che non sia stato raccontato tutto o che alcune foto possano essere manipolate, allora si alzano parecchie mani. Quindi bisogna sempre prendere questi sondaggi con molta attenzione per capire che cosa è stato chiesto realmente. Però effettivamente la percentuale di persone che hanno perlomeno dei dubbi sugli allunaggi continua a essere superiore al 6% nella popolazione mondiale. Poi ci sono dei picchi, per esempio i giovani in particolare hanno una maggiore tendenza a sospettare che si tratti di una messa in scena, perché non conoscono, non hanno una memoria storica diretta di quello, di come era il mondo di allora. E quindi è importante fare informazione in modo che ognuno possa avere la propria opinione, ma che almeno i fatti di base, soprattutto quelli tecnici, scientifici, come si fa una foto sulla Luna, com'è l'illuminazione del suolo lunare, almeno quelli siano capiti da tutti e permettono quindi di valutare come sono andate realmente le cose.
E tu elenchi in vari capitoli le presunte anomalie su cui i lunacomplottisti fondano le proprie tesi. Ce ne sono tantissimi, sarebbe difficile riassumerle nel corso di una breve intervista radiofonica. Però se dovessi citare almeno uno dei dubbi più diffusi o comunque una delle teorie complottiste più diffuse, quale sarebbe?
Ma direi sicuramente al primo posto la mancanza delle stelle nelle foto fatte sulla superficie della Luna. Questa è una cosa che mi viene chiesta puntualmente e la risposta in realtà è molto semplice. Anche se il cielo è nero nelle foto scattate sulla Luna, è giorno, c'è il sole che sta illuminando la superficie della Luna esattamente come succede sulla Terra di giorno. Quindi la macchina fotografica è regolata per un'esposizione diurna. E forse si è un po' persa la tecnologia della fotografia adesso, tutti usiamo lo smartphone e quindi è tutto automatico, ma se prendiamo una macchina fotografica tradizionale e la regoliamo per luce diurna e proviamo a fare le foto alle stelle, viene tutto nero perché è regolata per prendere la tanta luce che arriva dal sole. Un oggetto così fioco come le stelle non si può vedere in queste regolazioni. Bisogna cambiare l'impostazione della macchina fotografica per fotografare le stelle, e agli astronauti sulla Luna non interessava assolutamente fotografare le stelle, ma interessava fotografare il suolo e l'ambiente intorno a loro. E in realtà noi siamo presi da questa idea delle stelle che mancano perché i disegni, le illustrazioni e anche i film di fantascienza spesso mostrano le stelle per dare un senso di profondità alla scenografia o all'ambientazione, ma normalmente non si vedono, esattamente come quando andiamo in città, alziamo gli occhi al cielo, magari il cielo è limpido e le stelle ci sono, ma non le vediamo perché abbiamo gli occhi abituati alla forte luce che c'è dai lampioni.
Paolo Attivissimo, lo ricordiamo, è l'autore di Luna, sì, ci siamo andati, le risposte ai dubbi sugli sbarchi lunari, un libro che è disponibile online e naturalmente daremo poi indicazioni di come e dove trovarlo. È un libro molto completo, con tantissimi capitoli dedicati a tanti aspetti diversi dello sbarco sulla Luna e anche a tutte le teorie complottiste, ma c'è anche un capitolo che io ho trovato molto bello, molto interessante, che si intitola I veri segreti della Luna, perché effettivamente ci sono dei piccoli segreti, piccoli grandi segreti che riguardano quello sbarco. Ne possiamo citare uno?
Gli astronauti che andarono sulla Luna, nonostante la mitologia, erano persone molto molto umane, per cui hanno combinato scherzi, hanno portato delle piccole cose di contrabbando sulla Luna. Per esempio cito un episodio molto romantico, Charlie Duke nella missione Apollo 16 portò con sé una fotografia della famiglia, scrisse sul retro "questa è la mia famiglia", la mise in una busta di plastica e la lasciò sulla superficie della Luna come ricordo. E sono quei piccoli momenti di romanticismo che tolgono un po' l'idea mitologica degli eroi inossidabili, impassibili, senza emozioni. E fra l'altro l'Australia ha un legame particolare con gli allunaggi, perché una delle stazioni di ricezione, anzi due delle stazioni di ricezione dei segnali dalla Luna stavano proprio in Australia, Parkes e Honeysuckle Creek erano in prima linea. Il segnale che arrivava dalla Luna di Apollo 11, del primo allunaggio, fu ricevuto proprio da voi in Australia, quindi è grazie a voi che possiamo avere queste immagini.
Infatti parleremo anche con lo sceneggiatore, uno degli sceneggiatori di un film australiano dedicato proprio a questo aspetto dello sbarco sulla Luna, Santo Cilauro, che appunto collaborò al film The Dish, che ha quasi 20 anni. Paolo, appunto dicevamo, lo sbarco sulla Luna suscita tuttora tanti dubbi, soprattutto tra i giovani, e a questo proposito mi viene da pensare, rivedendo alcuni dei filmati di repertorio dell'epoca, che forse sembra quasi incredibile che la tecnologia del 1960, che adesso sembra quasi, come dire, un po' non all'altezza della situazione, abbia permesso ad esseri umani di arrivare fino sulla Luna. È uno dei dubbi che persistono, secondo te?
Sì, in effetti, mancando la prospettiva storica, è facile avere un dubbio del genere. Però teniamo presente che in quegli stessi anni venivano progettati i primi aerei di linea supersonici, il Concorde, il Tupolev Tu-144, erano gli anni nei quali la tecnologia dell'informatica muoveva i suoi primi passi, i primi chip, i primi circuiti integrati venivano sviluppati ed ebbero un enorme balzo in avanti proprio grazie al fatto che la NASA ne aveva bisogno una quantità grandissima per i propri computer. Il salto tecnologico di quegli anni forse non è più ripetibile, però all'epoca avevamo per esempio aerei sperimentali ipersonici, l'X-15 pilotato fra l'altro anche da Neil Armstrong, che sfidavano i limiti della tecnologia. Erano situazioni molto rischiose, erano forse meno sicuri e sofisticati rispetto a quelli che usiamo oggi, però funzionavano.
Infatti tu ricordi nel libro anche le vittime delle varie missioni che hanno portato agli sbarchi lunari, sono state tante?
Sì, sono state tante, non tanto durante i voli spaziali, ma durante la preparazione di questi voli. Ricordiamo per esempio che l'equipaggio della missione Apollo 1 perì durante un'esercitazione sulla rampa di lancio, non dovevano partire quel giorno, ma stavano facendo una prova generale delle procedure di lancio, e purtroppo in cabina ci fu una scintilla, l'atmosfera della cabina era di ossigeno puro e quindi tutto quello che poteva anche lontanamente bruciare bruciò in maniera estremamente aggressiva, causando la loro morte quasi istantanea. E non sono i soli, ci sono altri che anche da parte russa sono morti nel ritorno dallo spazio, come per esempio Vladimir Komarov, altri di cui non si è saputo all'inizio la scomparsa, la morte, fino a quando sono cadute tutte le cortine di segreto che l'Unione Sovietica teneva. Cito per esempio un nome, Valentin Bondarenko, che morì anche lui in situazioni simili a quelle degli 3 astronauti americani durante una prova in una camera iperbarica piena di ossigeno puro. Quindi è stato pagato un prezzo molto alto per andare sulla Luna, ed è il prezzo che si paga sempre quando ci sono delle grandi esplorazioni. Forse dovremmo rispettare di più questo sacrificio prima di cominciare a dubitarne.
Paolo Attivissimo, prima di concludere, che cos'è che rende ancora speciale a 50 anni da quando è avvenuto quel primo sbarco sulla Luna?
Credo che lo sbarco sulla Luna in particolare sia ancora più affascinante rispetto a, che so, quello che un giorno o l'altro faremo su Marte, perché la Luna è una cosa che conosciamo tutti, è lì, è davanti a noi, la possiamo indicare col dito, la conosce anche un bambino, e l'idea che si possa passare da qui a là e vedere per esempio il nostro mondo come questa biglia. Io ho conosciuto gli astronauti che sono andati sulla Luna, ho chiesto le loro impressioni e loro tutti raccontano di questa bellissima biglia azzurra sospesa nel nero velluto dello spazio, e si rendono conto che possono coprire con un dito tutta l'umanità. E questo credo che sia la dimensione della magia di questi viaggi, non tanto il fatto di andare sulla Luna, ma di poter essere così lontani dalla propria casa da rendersi conto che è l'unica che abbiamo e che forse quindi dovremmo trattarla un po' meglio.
Paolo Attivissimo, grazie per essere stato con noi e ricordiamo a tutti il tuo libro Luna, sì, ci siamo andati, le risposte ai dubbi sugli sbarchi lunari. Grazie, a presto.
Grazie a voi, buona Luna.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.